Incomincio oggi questo modulo pomeridiano che parte, come vedete, dalle notizie dei giornali. Ho consultato Repubblica, La Stampa e Il Fatto Quotidiano. Diciamo che più o meno sono questi, più il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, c'è altro quotidiano in Italia? Ci sarebbe La Gazzetta dello Sport, però. E la logica è quella di estrarre notizie da cui partire per fare un commento giuridico. Ma prima, per tradizione, sarei aperto a rispondere a qualche vostra domanda. C'è qualcosa che avete sentito nel dibattito o nelle notizie o nei commenti o anche nei pettegolezzi che vi interessa, che vi sembra che possa avere attinenza col diritto costituzionale? Ditemelo. Qualcuno ha qualcosa? Qualcuno ha qualcosa? Nessuno ha niente? Bene, a domani. È chiaro che il primo giorno va così. Sappiate che la lezione del martedì pomeriggio è anche uno spazio per proporre temi. Allora, quali sono i temi di oggi? Indovinate, indovinello. Direi che fondamentalmente sono i problemi legati a questa questione del rapporto con l'Europa, il documento di economia e finanza del governo, il rapporto che si crea tra il governo e il Presidente della Repubblica. Vedete che siamo sempre più vicini a temi di diritto costituzionale. Poi c'è la notizia, proprio flash, di questo pare bravissimo fisico, non nel senso che è uno studioso di fisica, che ha preso la parola a un convegno importante al CERN, che è il centro di ricerca di fisica, dicendo una cosa che non è molto piaciuta, e cioè che le donne non sono adatte alla fisica. Sappiate che non siete adatte alla fisica. È una stupidaggine? Sì, che è una stupidaggine, certo, ma chi ha detto a un fisico che può permettersi di esprimere un parere autorevole se non su questioni di fisica? Ora, che le donne abbiano un fisico e che siano adatte alla fisica è una cosa che non lo riguarda. Il fatto è che lui ha libertà di pensiero come tutti gli altri. Era inviperito perché, dice qua, questo è il fatto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare non l'avrebbe assunto preferendogli due ricercatrici con meno citazioni. Questo è un problema di cui siamo martoriati. Ci sono due classi di discipline, quelle quelle che si basano su un calcolo matematico della biblioteca, della bibliografia, e quelle che invece chiedono una valutazione della bibliografia. Noi chiediamo una valutazione, ci sono commissioni che leggono i nostri scritti e dicono questo è buono e questo è cattivo. E invece in facoltà bibliotecometriche vanno per una serie di fattori tipo impact factor eccetera, che sono le citazioni. Quante citazioni hai ricevuto tu? Due. Io ne ho ricevute tre, sono più bravo di te. Che è un modo un po' scemo di fare le cose, ma vedi un po'. Se fosse applicato al diritto basterebbe, ma anche la fisica, se io scrivo che il sole è verde probabilmente mi citano come più cretino di tutti, ma un sacco di citazioni. Un po' un sistema. Allora lui aveva più citazioni di queste due colleghe e dice le hanno preferite perché sono donne, e qui viene il profilo interessante. Lui lamenta un caso di reverse discrimination che ha un suo antecedente storico in Berkeley versus California, Berkeley versus Berkeley University, dove un bianco fece causa all'università perché aveva prescelto per borse di studio la stessa cosa un nero, dicendo è nelle quote di supporto in quanto svantaggiato. E allora là si è posto per la prima volta nella storia americana, nella giurisprudenza, un problema. Tu puoi favorire i disagiati? Accidenti, di questo parleremo parlando di diritti e libertà, perché è il principio di eguaglianza. Tu puoi favorire i giovani imprenditori del sud? Sì, fino a che punto? Fino a che punto questo non diventa una discriminazione? Lui questo lamenta. Lui dice: io sono stato sfavorito perché hanno favorito delle donne in quanto svantaggiate. Io avevo più citazioni. È un interessante caso. Adesso io non so nulla della base su cui lui ha detto una serie di cose sulla biologia del cervello femminile, queste solite cavolate, vabbè, che dimostra che forse, come dire, ha dei limiti. Ma primo, uno ha libertà di esprimere il proprio pensiero, gli altri gli fanno sei scemo. Secondo, uno può lamentare di essere discriminato in quanto maschio, perché ormai basta con questa cosa che vengono prima le donne dei maschi in quanto svantaggiate. Poi, se voi guardate le ragazze e i ragazzi messi vicini, ditemi voi, ma chi sono gli svantaggiati? Vabbè, ci sono due temi interessanti. Quello che vi faccio notare è che in questo mondo in cui il political correct sta diventando la maledizione divina, dopo la sifilide della cosa peggiore che si è sparsa nel mondo, è l'idea che uno possa esprimere un pensiero non politically correct, perché è allucinante e viene punita subito, per cui lui rischia di avere delle reazioni della comunità e addirittura delle istituzioni dove fa ricerca, dove rischia di essere cacciato per quello che ha detto. Questo è una pericolosissima Nouvelle Vague europea e americana, naturalmente, per cui ci sono quelli che si chiamano gli hate speech, il discorso odioso, no? Per cui se uno dice che parla male degli ebrei, rischia di avere sanzioni penali. Se uno non è rispettoso delle altrui, chiamiamo razza, anche se le razze non esistono, no? Colori della pelle, rischia di avere sanzioni penali. È un mondo che sta incominciando ad accettare l'idea che si è puniti per quello che si dice. Uno dice stupidaggini, lo si prende e lo si caccia fuori e lo si smette di ascoltare. Ma il fatto di punirlo penalmente è una cosa, o con delle sanzioni pesanti, perché se escludo dal CERN per un fisico non è una cosa da poco, per quello che ha detto. A me fa un po' impressione. E con questo siamo liberati di queste notizie, però ve la segnalo perché vedrete che nel corso di questi pomeriggi non ci sarà solo la forma di governo, ci saranno anche questi episodi che mettono sotto stress la nostra percezione dei diritti e delle libertà e delle eguaglianze. Voi naturalmente siete sempre legittimati a interrompermi e farmi delle domande. Allora, che cosa sta succedendo tra l'Italia, Bruxelles, il DEF, il debito pubblico e tutte queste cose qui? Allora, io vi leggo un po' di titoli, giusto per... Repubblica, prima pagina, tra UE e Roma è già scontro aperto, Juncker, rischiamo la fine dell'euro. Poi il sottotitolo ci dice: Conte a Mattarella, il 2,4 non si tocca. È chiara la notizia, è evidente. E adesso dobbiamo cercare di capire. Il Fatto Quotidiano, che è, diciamo, un giornale che in passato aveva molte simpatie per le 5 Stelle, che adesso pare un po' diminuite, ma aveva molte antipatie per il PD, che invece Repubblica guardava con simpatie, e il Fatto Quotidiano titola: l'Europa scatena lo spread per far cedere il governo. La Commissione chiede di tornare indietro sul deficit al 2,4. Risposta di Di Maio: è terrorismo. Bene, è bella la stampa così ben precisa. C'è anche un sottosegretario, Manlio Di Stefano, che è sottosegretario agli affari internazionali. Lui è una rarità in questo governo. È laureato. Se no sarebbe un attacco personale. È in ingegneria di qualcosa, che già lo rende un laureato un po' particolare. È arrivato ad accusare Mattarella, Presidente della Repubblica, di aver alimentato lo spread, salvo smentire più tardi di averlo mai detto neanche nel passato. Questa è la Repubblica delle smentite, no? Di cui il portavoce, il Presidente del Consiglio dei Ministri, che si chiama, eccolo qua, Casalino, è un male. Si dice una cosa, poi dice, però non ditela che l'ho detto io. E poi si dice, ma no, io lo smentisco di averla detto, cioè l'avrei detta, ma non quanto me. L'ho detta così. Vabbè. E noi andiamo avanti così. Allora, cos'è la cosa interessante? Conte a Mattarella. Questo dice: Mattarella soffia sullo spread. Di Maio dice: terrorismo, perché Juncker è l'Europa. Tutta l'Europa che soffia sullo spread. Mattarella convoca il Premier al Quirinale e chiede conto del braccio di ferro. Sto leggendo un po' di titoli di qua. Cerchiamo di capirci qualcosa. Innanzitutto, voi sapete che cos'è lo spread? Ma certo, non si parla di altro. È differenziare tra l'affidabilità dei titoli della Repubblica Italiana in rapporto a quello che è il titolo più stabile che esista, quello tedesco. Per cui, se noi fossimo un paese virtuosissimo, lo spread sarebbe zero, avremmo la stessa affidabilità della Germania. Siccome siamo un po' meno tedeschi, e questo è anche il nostro bello, il nostro spread ogni tanto si impenna e sale. E l'ultimo Berlusconi è arrivato quasi al 5%, adesso stiamo galleggiando sul 3%, eravamo sotto il 2%. Che ce ne frega a noi? È quello che dice Salvini: a me dello spread non me ne frega. Bravo, a noi sì, perché lo paghiamo noi. C'è una cosa di una semplicità che anche chi tutto sommato non ha una grande opinione dell'economia, quale sono io, lo capisce. Ma vi do un dato, questo è legge 28 settembre 2018 che approva il rendiconto generale della Repubblica Italiana. Spendiamo noi troppo? Secondo voi noi spendiamo troppo?
No,
perché?
Perché abbiamo 50 miliardi di avanzo.
10 miliardi. Noi abbiamo 10 miliardi di avanzo, ma non da quest'anno, da 27 anni. Siamo il paese in Europa che ha il bilancio più sano. Non fosse che, lo vediamo dopo. Cioè, noi abbiamo intescato 864 miliardi erotti e ne abbiamo spesi 854 erotti. Un avanzo primario, si chiama così, di 10 miliardi. E allora? Siamo virtuosi. No, c'è un piccolo particolare. Che noi abbiamo un enorme debito pubblico. Il che uno potrebbe anche dire: finché mi fanno credito, va bene. No? C'è un fido in banca, ti fanno credito, viva. Il problema è che su questo debito pubblico paghiamo degli interessi, come tutti. Questi interessi sono determinati dalla legge della domanda e dell'offerta. I nostri titoli di credito sono sul mercato e se l'Italia è considerata virtuosa e affidabile, gli investitori comprano volentieri. Se invece l'Italia ha dei problemi, gli investitori non comprano volentieri. Cosa vuol dire volentieri e non volentieri? Vogliono capire qual è il loro rischio. È una cosa normale. Se voi comprate una cosa sicura, è un conto. Se voi comprate una cosa che ha dei rischi, è un altro conto. Quel differenziale sono i tassi di interesse. Per cui la Germania, che è super sicura, non ti dà interessi, non ci guadagni niente a comprare il buono del tesoro tedesco. Se compri quegli argentini, ti danno degli interessi fortissimi, 10, 12, 13, 14%, perché? Perché sono a rischio. Anni fa conoscevo dei furbacchioni che erano tutti felici, cioè io consulente finanziario, io li guardavo con invidia pensando, cioè, c'è un consulente finanziario, vuol dire che c'è anche delle finanze, beato te. E mi ha consigliato di investire in buoni argentini. Perché? Gli davano il 10% all'anno. Dopodiché è fallita l'Argentina e li ha persi tutti. Capite che cos'è il rischio? Il rischio è questo, non è che il rischio sia determinato dalla cattiveria umana. È normale questione delle questioni finanziarie, insomma. Se io vado in banca e sono un miliardario, la banca mi mette il tappetino e dice «Professore, vuole un prestito?» E tu, «Ma perché no? Voglio comprarmi un aereo nuovo, datemi qualche milione». «Ma certo, guarda, gli applichiamo un interesse da niente». Perché? Perché non c'hanno rischio. Se invece sono un miserando con la barba sfatta, il cane zoppicante, e vado in banca dicendo sono momentaneamente disoccupato, mi fate un prestito, quello dice veramente siamo senza soldi, non ve lo fanno perché sono cattivi. Le banche venete sono fallite per questo, hanno fatto prestiti a degli amichetti che non avevano i soldi. Quelli non li hanno restituiti e le banche sono fallite. In Italia non falliscono mai, sono state recuperate in qualche modo. Ma questo è il problema. Se noi mettiamo il nostro debito pubblico sul mercato internazionale, chiediamo che ce lo comprino, cioè che ci finanzino il debito pubblico. E chi compra il debito pubblico è per due terzi circa grandi operatori finanziari stranieri, fondi di investimento americani, il cui mestiere è fare gli interessi dei loro soci. Cioè voi siete dei pensionati americani, cacciate i vostri soldi in uno di questi fondi dice adesso noi siamo capaci, vi porteremo un 2% di utile all'anno, per cui comprano un po' di rischio, ma non comprano tanto rischio. Quando vedono che un paese comincia a non andare bene con i conti, dicono che io non rischio, non compro. Vado a comprare piuttosto i buoni austriaci. Debito italiano non si vende, per venderlo devi promettere più interessi. Si apre l'asta, viene venduto il buono del tesoro, nessuno risponde. E allora dicono, aumentiamo gli interessi? Aumentiamo gli interessi. Fino a quando? Fin quando comincia a essere un giusto equilibrio tra il rischio e la rendita. E il mercato? Quella cosa orribile che si chiama il mercato. Funziona così. Allora il nostro problema non è spendere di più, il nostro problema è pagare meno interessi. Questa è la prima questione. E tra queste due cose c'è una tensione evidente, perché se io dico non me ne frega niente dell'Europa e dello spread e voglio spendere di più perché i cittadini italiani hanno bisogno, dico una cosa che sarebbe molto comprensibile, cioè dare un po' di soldi a chi non li ha sarebbe un'operazione meritoria. Ma se tu con questo aumenti il tuo debito, finisci con aumentare il rischio del tuo debito, e cioè i tassi di interesse. Per cui io voglio spendere 10 miliardi in più, ne spenderò uno perché gli altri li pago in maggiori interessi, perché è salito il spread. Questo è il problema. E voi capite che questo problema non ha da di fronte la mente cattiva, Juncker, quel filibustiere. Cioè, andare in giro dicendo Moscovici è un burocrate, non sposta le cose. Il problema è che ci deve essere un cretino che ti copre il debito. E tu li devi persuadere che quella operazione non lo pone a un rischio Argentina. Questa è la questione. Ed è una questione oggettivamente complicata. E voi capite perché su questo si sta creando tutto questo bagarre. Il povero Tria, che è il ministero che tiene in mano i conti, è molto imbarazzato, perché lui queste cose, essendo un economista e anche non scemo, le capisce. Cioè, tu arrivi a un punto in cui stai gonfiando la previsione di spesa, ma in realtà quello che otterrai non è spendere, diciamo, per gli investimenti o per il reddito di cittadinanza, ma è spendere per pagare maggiori interessi. Questa è la questione difficile. Per cui più uno dice Juncker è un terrorista, più noi paghiamo di interesse. Stare zitti è una bella cosa. Dal rapporto di coppia in poi, stare zitti è il segreto della felicità. Se uno comincia a dire ma tu non mi vuoi più bene, sei un cretino. Cioè, metti il termine del discorso in dimensione tale per cui qualsiasi cosa che viene risposta crea una tensione. Zitto, zitto. E invece in Italia si parla di tutto. Il povero Tria è andato a discutere di che cosa? Di questo che è la nota di aggiornamento del DEF, che è un documento di programma finanziario, non è ancora il bilancio. Il bilancio verrà presentato, se rispettano una data almeno, verso la fine di ottobre, e comincerà l'approvazione in Parlamento della legge di bilancio, che deve essere obbligatoriamente entro il 31 dicembre. Ma questa cosa del DEF è incominciata in aprile. Gentiloni, precedente governo, ha presentato il documento di economia e finanza. E questa è una nota aggiuntiva, che è il primo documento che la nuova maggioranza e il nuovo governo fa di politica finanziaria, per cui è carico di aspettative, è carico di significati. Il problema di Tria è che è andato a parlarne, perché questa era nell'agenda, con la Commissione a Bruxelles, ma non ha portato un documento con i numeri, perché il documento con i numeri ancora non c'è. Purtroppo la inesperienza di governo, certa faccendineria, eccetera, sta trasformando questa Repubblica in una Repubblica degli annunci. Si annunciano decreti legge, ma non ci sono. C'è un decreto delle legge sull'immigrazione che non c'è il testo. È una questione, e se ne parla, per cui c'è l'effetto annuncio, tutto un dibattito sull'annuncio, gente che si incavola, che minaccia, che critica, che si dispera, che applaude, che invoca, che si presenta a Palazzo Chigi sul balcone dicendo grande vittoria, di che? Il bimbo non è ancora nato, non lo si è visto, e finché non lo vedi, tu non puoi dire se camminerà, se uomo, se bambino o bambina, non puoi dire niente, no? È una Repubblica che ormai si basa sull'effetto annuncio, e vi assicuro che questa è una dimensione notevole che spiega tante cose di queste vicende. A partire, non so se voi l'avete seguito, la nomina ufficiale del governo Conte, che è stata uno psicodramma fatto di annunci e di spiazzamenti. Allora, la notizia, per esempio, Mattarella convoca il premier al Quirinale, inizia così, questo è La Stampa. Il colloquio doveva restare riservato, niente comunicati stampa e nessuna telecamera sul Colle. Perché questo è il rapporto tra il Presidente della Repubblica e il Governo. Einaudi, che è stato il primo Presidente della Repubblica Italiana, la definiva una collaborazione di ogni giorno. È una collaborazione non formale, non lascia traccia. A me è capitato, credo che fossi laureato da poco, e sono laureato anch'io, ma non ditelo a nessuno, perché voi, e uno vale uno, e di dover commentare una lettera del Presidente della Repubblica al governo che nessuno aveva visto, neanch'io potevo citarla, perché era un atto riservato, non è che fosse una grande cosa, era un'osservazione su un disegno di legge che stavano approvando, in cui il Presidente della Repubblica diceva al governo: caro governo, hai appena fatto un enorme decreto che è costato 3 anni di lavoro per trasferire i poteri delle burocrazie romane alle regioni, adesso non fare una leggina che si rimangia tutto. Era come dire: mi sono accorto che tu stai facendo una cavolata. Ma il Presidente della Repubblica non è che convoca la stampa dicendo: mi sono accorto che il governo ha fatto una cavolata. Sta zitto, manda un messaggio col motociclista e lo deposita al governo, e il governo gli risponde con una telefonata e si adegua. Questi sono i rapporti normali. Mentre col Parlamento il Presidente della Repubblica parla sempre formalmente. Per esempio, se non gli piace una legge, come vedremo, può rinviare alle Camere con un messaggio motivato, atto formale. Funziona così, le poche regole, vedete, che sono scritte in Costituzione. In Costituzione ci dice che il Presidente della Repubblica deve autorizzare la presentazione dei disegni di legge del governo. Si capisce bene perché. Il governo vuole fare una legge, la presenta alla Camera, ma quell'atto deve essere autorizzato dal Presidente della Repubblica. Quello che io dovevo commentare era un atto con cui il Presidente, una lettera al Presidente della Repubblica, diceva: state attenti che state facendo una cavolata, una forma di collaborazione. Il Presidente della Repubblica deve emanare i decreti legge, i decreti delegati, i regolamenti del governo, tutti gli atti normativi, fonti del governo, devono essere emanate dal Presidente della Repubblica, che svolge una forma di controllo silenzioso. Raramente diventa pubblico. Di solito per insipienza di chi governa. C'è un famoso caso. Il famoso caso di Eluana Englaro, qualcuno avrà sentito, questa povera ragazza che è stata 16 anni in coma con il padre Beppino, che è una grande persona che cercava di avere l'autorizzazione per staccare la spina perché era coma irreversibile a 16 anni, è arrivato fino alla Cassazione. La Cassazione, con una sentenza importantissima, lo ha autorizzato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, che era lui, Silvio, ha dichiarato alla stampa che lui avrebbe fatto un decreto legge per impedire questo omicidio. L'argomento era bellissimo, perché la ragazza è ancora viva e potrebbe restare incinta. Lui il mondo l'ha sempre visto in quel, insomma, c'aveva un punto di osservazione un po' particolare. Il Presidente della Repubblica Napolitano, che non era un buon carattere, gli disse: e io non te lo emano. Semplice, non te lo emano perché tu non puoi andare contro una sentenza del giudice. Divisione dei poteri, che è uno dei problemi che questo corso seguirà. Berlusconi fece il decreto legge e il Napolitano gli fa Marameo cucù e lo buttò nel cestino. Non lo emanò mai. Ci fu un momento di tensione costituzionale molto, molto, molto forte. Come c'è stato un momento di tensione istituzionale molto, 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 e ancora molto in più forte, tra Mattarella e Conte, sulla nomina del governo e sulla questione del ministro Savona. Grazie del suggerimento. Del ministro Savona. Perché? Perché quando un tizio, qualsiasi, uno di noi, potrebbe essere anche per esempio Giuseppe Conte, uno di loro, che non ce n'è altro nel parte. Viene chiamato dal capo dello Stato e il capo dello Stato gli dice: senti, consultate le forze politiche, pare che tu sia in grado di fare un governo, ci stai? E quello risponde: grazie presidente, accetto con riserve, e se ne va a parlare. Lui è uscito, ha lasciato dichiarazione stampa come sempre, l'ho accettato, ringraziato, accettato con riserve. È un tizio qualsiasi che è un incarico orale del presidente. Sta a lui tornare al presidente e portargli la lista dei ministri, ma non la comunica la stampa, la comunica il presidente. Cioè è un fatto di normale galateo, no? Tu mi dai un incarico a porte chiuse, il presidente non chiama la conferenza stampa dicendo: seguite pure la conversazione che ho con questo signore, a porte chiuse, battate nel bellissimo studio del Quirinale, che è veramente molto bello, e si chiudono le porte, esce il presidente del consiglio incaricato, il presidente fa una breve dichiarazione, anzi lo fa il portavoce di solito, e va a lavorare. Poi torna al Quirinale, viene accolto nel bellissimo studio del presidente, stanno chiusi per un po' di tempo. Perché? Perché il presidente del consiglio incaricato presenta la lista dei ministri che il capo dello Stato deve nominare, perché è un suo potere nominare. Una volta che li ha nominati, si aprono le porte, si dà l'annuncio: è nato, che bello, e a quel punto i ministri e il presidente si presentano dal Presidente della Repubblica, giurano fedeltà alla Costituzione, che si suppone che nel frattempo abbiano letto, e a questo punto assumono il potere esecutivo. Tutto questo è sempre stato un fatto protetto, un rapporto tra il Presidente della Repubblica e un signore che dopo un po', attraverso questo procedimento, diventa l'autorità di governo. Ma diventa l'autorità di governo perché il Presidente lo nomina. Nel caso Conte, ma non per colpa di Conte, che non aveva ancora capito, ma chi, cosa devo fare io il presidente di governo? Ma i due vertici della maggioranza hanno cominciato a dichiarare pubblicamente quali erano i ministri e quale significato aveva la nomina di ministri, addirittura arrivando al punto di dire che se il Presidente della Repubblica avesse avuto qualcosa da dire, le avrebbe pagate. La cosa che è fuori dalla grazia di Dio, perché lo fai? Perché? Perché pensi che questo dà agli italiani il senso del tuo potere? Il senso della tua ignoranza istituzionale. E di conseguenza la reazione di Mattarella è stata quella di essere fortemente incavolato e rifiutare di nominare il Savona. Voi me lo imponete così con questo programma? E io non lo nomino. Tanto è vero che poi Conte è ritornato dopo un po' dicendo: vabbè, ti va se io nomino Savona a un ministero senza portafoglio? E tu: sì sì, basta che tu non metta il bilancio, va benissimo. E il governo è stato nominato. Ma vedete, si sfiora la crisi istituzionale. Addirittura alcuni cretini, perché non si può chiamare in maniera diversa, avevano minacciato di esperire l'impeachment del presidente, la messa in stato d'accusa del presidente. Non sanno neanche che cosa sia, capite? Ma parlano. E si è sfiorata una crisi istituzionale veramente grave soltanto perché c'è gente che non capisce che cosa sono le istituzioni, che hanno la loro fragilità. Tu non puoi pensare di prendere a pugni Juncker, perché se tu dici che Juncker è un terrorista, io pago sul mio mutuo più soldi. Non è che mi resta indifferente la cosa. C'ho un mutuo in banca, fra 3 mesi si rinnovano i bot, eccetera, nel frattempo incomincia a crescere lo spread, chi paga la tua dichiarazione? Io e tutti i cretini come me. Capite qual è la difficoltà di non fare stupidaggine al governo? Allora Mattarella aveva convocato, non si sa se abbia convocato o voleva un verso un caffè insieme, non lo sappiamo, non lo dobbiamo sapere. Conte ha cercato di mettersi i baffi, andare al Quirinale con la macchina fotografica facendo finta di essere un turista, ma l'hanno pizzicato, probabilmente perché sono stati avvertiti i giornalisti, e quindi lui dopo ha dovuto fare una dichiarazione pubblica. Il Presidente non ha detto niente, quella della Repubblica, quella del Governo ha detto per un aggiornamento sui contenuti della manovra economica e sul decreto immigrazione e sicurezza. Si è trattato di un proficuo, detto da Conte, scambio svoltosi in un clima sereno e costruttivo, precisando che questi vis-à-vis tra le massime cariche si svolgono regolarmente, per cui nulla di strano, è vero, si svolgono regolarmente, perché è buon garbo del Presidente del Consiglio andare spesso a trovare il Presidente della Repubblica e a raccontargli che cosa si sta facendo. Normale garbo tra istituzioni che devono collaborare, visto che ogni atto del governo deve portare la firma del Presidente della Repubblica. E ogni atto del Presidente della Repubblica deve portare la firma del governo, come vi spiegherò in un'altra puntata. Capite? Qui invece si trattava di cose specifiche, perché il Presidente voleva sapere non soltanto che cosa sta avvenendo con il DEF, anche perché del DEF nulla si sa ancora, visto che non è scritto. Visto che quello che Tria ha detto a Juncker è: abbiamo preso una decisione politica, fissiamo il tetto dell'indebitamento, che non è così, cioè il rapporto tra crescita del debito pubblico, e PIL al 2,4%. I parametri di Maastricht dicono 3% e sono fissati nel 92. La Francia se ne strafotta di quale sia il limite stabilito da Maastricht, anche la Germania l'ha fatto in passato, molti paesi se ne fregano, ma perché? Perché hanno un piccolo debito pubblico, mentre noi abbiamo un debito pubblico gigantesco. E la preoccupazione è che il segnale che dà ai mercati, non all'Europa, ma ai mercati, è di un paese che sta sperperando i soldi e quindi diventa non affidabile. Il fatto che il paese diventi non affidabile ha conseguenze alquanto pesanti. Vediamo che il bravo giornalista che ci riassume uguali. Claudio Tito, un signor giornalista della Repubblica, ci dice: dopo gli avvertimenti europei, in particolare di Juncker, oggi parte, c'è il rischio che parta, una sorta di tempesta perfetta in borsa e sui nostri titoli. In realtà non c'è stata. La tempesta potrebbe raggiungere l'acme il 26 ottobre, quando Standard & Poor's emetterà il suo giudizio sull'Italia. Standard & Poor's è una delle autorevoli e tremende agenzie di rating, e ce ne sono diverse, sono agenzie internazionali private, soggetti privati, molto collusi, che sono quelli che dicono quali sono le zone di investimento affidabili e quali invece sono inaffidabili e quali sono i livelli di affidabilità. E a chi lo dicono? Agli investitori. Se voi siete un pensionato americano e prendete tutti i vostri soldi e li versate nel fondo X, queste cose potentissime, e poi scoprite che il fondo X ha perso metà del suo patrimonio, cioè del vostro patrimonio, investendo in cavolate a rischio, vi fate causa. Per cui i soggetti che operano sul mercato dei titoli, fondi di investimento, seguono vie sicure, E chi dice loro se una via è sicura oppure no? L'agenzia di rating. Uno può dire tutto questo è mafia. Io per primo lo dico. Mi piacerebbe sparargli col mitra e con spaggi di sopra il sale come facevano gli antichi romani perché non li crescono, perché il sistema finanziario è quello che ci sta massacrando. Ma è, non è che si cambia domani per volontà, non si cambia un cavolo, è. E il 26 ottobre Standard & Poor's dirà qual è il giudizio sull'Italia. Se declassa l'Italia a spazzatura, noi siamo tecnicamente fottuti. Perché? La prima conseguenza sarebbe immediata. La BCE, che è la Banca Europea, non potrebbe più utilizzare il quantitative easing per acquistare il nostro debito pubblico. Draghi si è inventato una cosa che ha creato molti problemi con la Germania, e cioè non può comprare il nostro debito pubblico direttamente, ma lo può rastrellare sul cosiddetto mercato secondario. Se io ho dei bot e li voglio vendere, vado a un operatore finanziario e dico per favore vendimi questi bot. Quelli sono bot che la Banca Europea può racimolare e con questo acquista il nostro debito pubblico e ha una funzione di calmiere quando ci sono operazioni speculative. Del resto l'Unione Europea chiede i conti in ordine come garanzia per prestare i soldi. La BCE, la Banca Europea, per esempio, detiene al momento circa 350 miliardi. 350 miliardi è metà del nostro bilancio di titoli di Stato italiani. L'Italia può inoltre contare sui fondi strutturali europei per quasi 40 miliardi nei prossimi 7 anni, sono soldi che ci vengono dati dall'Europa per investimenti nostri. Solo lo scorso anno la Banca Europea di Investimenti ci ha prestato 13 miliardi. Cioè, non è che proprio ci portino via i soldi soltanto, noi paghiamo la nostra rata all'Unione Europea, ma l'Unione Europea ci dà soldi in cambio e siamo più o meno lì. La garanzia per quei soldi è costituita da un bilancio sostenibile e non fuori controllo. Vedete che i torni contano, i conti tornano, non era voluta, era proprio spontanea. E tornano nel senso che il sistema si basa su fiducia. Se tu dici a me del Bruxelles non me ne frega, come ha detto Salvini, oppure dice che Juncker è un terrorista, non è che aumenti la fiducia, no? Aumenti la tensione. E questo è il grave pericolo, che a un certo punto sta diventando anche una cosa nota anche ai nostri amati, perché se le cifre sono tali per cui tu stai cercando di fare un aumento della spesa di 10 miliardi, ma ti dicono guarda che di quei 10 miliardi almeno 6-7 devi pensare che vanno in interessi maggiori e quindi ne restano 3-4 miliardi, la tua manovra diventa impossibile. È come Achille la tartaruga: più tu spendi più qualcosa ti manca perché devi pagare gli interessi. Anzi, la tartaruga è più veloce di Achille, perché è una cosa ancora più difficile. Che cosa volevo raccontarvi ancora di questa partita? C'era una cosa che mi volevo raccontare. Ah, beh, sì, questa... Chi è? Salvini. Basta insulti, l'Italia è un paese sovrano. Allora, che l'Italia sia un paese sovrano, nessuno lo discute. È la lezione di stamattina. Resta solo il piccolo, piccolissimo problema di che cosa vuol dire sovrano. Questa è casa mia, qui comando io, è il principio della sovranità. Può essere sovrano uno che comanda casa sua se la sua casa è ipotecata?
No.
Nessuno gli nega il suo astratto diritto di comandare a casa sua, è che però le sue decisioni sono condizionate dall'ipoteca. È evidente. Allora, questa pretesa, questo leitmotiv che c'ha Salvini, perché gli piace molto la parola e piace molto agli italiani, quanto vedo, io sono terrorizzato da questo, devo dire, devo fare una confessione. Io ho fondato 23 mesi fa un giornale che è lacostituzione.info, che potete andare a consultare, che si occupa di commenti tecnici alle questioni, quello che faccio facendo io qui, solo che non lo faccio tutto io, lo fanno i miei colleghi, e pubblichiamo di continuo degli articoli sulle varie cose. Ogni tanto mi arrivano da Facebook i ritorni, non dei commenti fatti sul giornale, faccio un po' di pubblicità, non i commenti sul giornale, ma i commenti sui social attraverso altri account, per cui mi arrivano notizie che non sono indirizzate a me. Eccolo qua, per dirvi che non sta andando male. In questi 23 mesi abbiamo superato 1.160.000 accessi, e i commenti sono una cosa atroce, sono una cosa atroce, cioè ti dà un'idea di un paese che io evidentemente non conosco. Io vivo in un ambiente privilegiato di vecchi signori benestanti, tutti piuttosto, come dire, dotati di un bagaglio culturale e di lunghe esperienze, e non conosco i meandri mentali della società italiana. Ci sono dei commenti che io non credevo di poter leggere, a parte la sintassi, che è un option, ma un livello di incapacità di formulare un ragionamento, no? Un livore. E perché non dicevi queste cose quando governavano quella banda di farabutti del PD? Ma c'entro io, ho mai governato io, non mi risulta, forse ero distratto, ma non mi risulta. E non dire questo è un problema, è negare che esiste il problema. Sei tu che ti inventi questo problema solo per deridere Di Maio, ma di là Di Maio si deride da sé, no? Non c'è problema di fare niente, basta Forattini, non c'è problema di deridere Di Maio, no? Ma è un senso di perdita della memoria, ma non quella storica degli ultimi 20 anni, è di una perdita del senso comune, che è veramente è preoccupante. E per cui questo appello alla sovranità, che è costante, no? Anche con gli stranieri, chi entra in Italia lo decido io, certo, però, c'è sempre il però, tu non puoi rifiutare l'asilo politico, perché è prescritto in Costituzione, e quello che c'è scritto in Costituzione non lo decidi tu. Perché non lo decidi tu? Perché la Costituzione è stata scritta e messa fuori dalla disponibilità delle forze politiche, perché è la regola che limita la politica, è stata inventata per questo. È stata un'invenzione bellissima di metà del Novecento, che vi racconterò quando parleremo della Costituzione fra una decina di giorni. Ma è stata fatta per evitare che chi viene eletto dal popolo e che è investito della maggioranza politica ed è l'unico legittimato a proporre e fare le leggi, semplifichiamo le cose, quello pensi di poter fare tutto quello che vuole. No, può fare solo quello che non è vietato dalla Costituzione, e se la Costituzione ti dice che devi dare l'asilo politico a chi lo chiede, tu non puoi fregartene, non puoi bloccare sulla nave della gente dicendo quelli sono clandestini. Ma clandestini cosa significa? Quelli sono gente che arriva in Italia su una barca più o meno italiana, non si sa cosa, e chiede l'accesso. Non sono clandestini, sono richiedenti, che è una cosa diversa. Clandestino è quello che riscade il visto e non lo rinnova, e quando viene un poliziotto dice che bel tempo, e va per l'altra via. Lui potrà essere trattato come clandestino, ma uno che arriva in Italia di per sé potrebbe essere un richiedente asilo. Il tuo problema è capire se lo è oppure no, e questa è una delle cose che non funziona in Italia, falle funzionare. Ma questa cosa che la sovranità la puoi opporre di continuo, no? Contro lo straniero che invade. 3% della popolazione fa per gli stranieri, ragazzi, e l'Europa che ti impone di non spendere più di quanto hai, non è l'Europa, è il concetto di conto corrente che non puoi spendere più quello che hai, è l'idea che nessuno può venire a dirmi cosa può fare il governo italiano, sono tutte balle. Tu sei libero di decidere nella tua Repubblica, però ne porti tutte le conseguenze. Vuoi uscire dall'Europa? È il mio trauma in questi giorni, devo scrivere, perché l'ho promesso a un amico con una rivista, un articolo su come l'Italia potrebbe uscire dall'Europa, poi da che cosa? Dall'Euro, dall'Unione Europea. E vi assicuro che è una sfida riuscire a trovare una risposta in termini di diritto, non di opportunità, non mi frega niente di opportunità, io non uscirei mai dall'Europa. Poco devo dirla, ma il problema è se si vuole fare, come si fa? Visto che siamo sovrani, siamo sovrani, e se noi decidiamo di uscire domani dall'Europa, usciamo. Ah, e allora? Giusto per dire una cosa, noi abbiamo depositato 350 miliardi di soldi nostri nelle casse della Banca Europea, vogliamo trattare la restituzione oppure no? Ma guardate la Brexit, no? Non c'è nulla di più sovrano che la monarchia britannica, giusto? La monarchia britannica ha deciso con un referendum demenziale, che non era fatto per questo, perché Cameron voleva semplicemente avere un'arma di ricatto in Europa per trattare condizioni ancora migliori di quelle ottime che aveva, ma gli è scappato di mano, gli hanno votato il referendum per la Brexit, una campagna elettorale demenziale in cui i dati erano completamente falsificati, eccetera, e adesso stanno trattando per uscire, e il ministero per Brexit è diviso in due componenti, una quella che si segue la trattativa per il withdrawal, per il ritiro, e l'altra che segue la ipotesi che potrà essere, anzi è previsto dal trattato UE che scada in marzo 2019, che se gli accordi non sono stati fatti è sospesa l'applicazione del trattato e nessuno sa che cosa succede. Il giorno che hanno annunciato il risultato del referendum che ha sorpreso tutti, io per pura combinazione non parlo nulla, e mi sono scoppiato a ridere, e i miei amici mi hanno detto: ma scusa, è una tragedia, no, è una commedia, vedrete, non ce la faranno. Cioè, mai previsione è stata più azzeccata, anche se non avevo tutte le basi per dirlo. È difficilissimo uscire da una rete di rapporti commerciali, per cui in Italia arrivano delle merci con sopra scritto UE e noi cosa facciamo? Le rimandiamo indietro? Ci facciamo la guerra commerciale? E se le accettiamo? E domani vengono importate altre merci decise dall'Europa in cui noi non abbiamo partecipato alla decisione perché siamo fuori dall'Europa, le accettiamo lo stesso. Guardate che è un macello riuscire a capire come tirarsi fuori, e nessuno riesce a immaginare le conseguenze, non solo economiche, non viviamo solo l'economia, noi perdiamo la cittadinanza europea che finora non ci ha dato granché, apparentemente, ma è quello che ci consente di girare per l'Europa più o meno senza passaporto, di trasferirci negli Stati europei, e se domani ho voglia di andare a aprire una pizzeria in Germania, lo posso fare come voglio, no? E in Germania mi devono trattare come se io fossi tedesco, con gli stessi diritti. Troverete un paragrafo del vostro manuale con il caso di Herr Müller, che cerca casa, si chiama così da Firenze. E tutto questo lo perdiamo, e in cambio che cosa acquisiamo? Cioè, capite, non è una cosa banalissima, ma soprattutto non è molto banale come si faccia con la strumentazione giuridica. Siamo un bel macello, per cui vantare la propria sovranità è vantare una cosa che non ha molto senso. L'Europa non pretende di decidere come costruiamo il ponte di Genova. Forse i cittadini genovesi cominciano ad avere una certa urgenza di sapere come lo costruiranno. È nostra sovranità deciderlo. L'Europa non ci dice come facciamo gli esami di maturità. Dipende da noi. L'Europa non ci dice se noi diamo la cura dentaria gratis oppure no. Sono cose nostre, no? E la nostra sovranità è questa. E se le cose non funzionano in Italia, è perché non funzioniamo noi, se la burocrazia italiana è lo sfacelo che è a tutti i livelli e ci sta mangiando tutto. Questo è un problema nostro, non ce lo possiamo risolvere in Europa, dobbiamo risolverlo noi. Cioè questa è la nostra sovranità, non è che essere in Europa ci ha portato via la sovranità. Abbiamo ceduto la sovranità in alcuni settori, forse troppi, forse a soggetti che non sono politicamente responsabili, forse a un'altra burocrazia. Sì, è tutto vero, ma l'abbiamo fatto noi. Non è che l'Europa ci ha imposto, è che noi abbiamo mandato in Europa della gente inadeguata. Noi abbiamo sempre trattato l'Europa come se fosse un po' la mucca da mungere. E ci abbiamo mandato della gente senza qualificazione. Noi abbiamo perso il diritto di fregiare il miglior vino bianco del mondo, cioè il Tokaj, con l'etichetta Tokaj. Perché? Perché a discutere con l'Ungheria chi era la patria dei Tokaj, che loro scrivono che la cappa è un vino dolciastro, che pare derivi dai vitigni regalati dal Doge, e abbiamo mandato un ambasciatore, non un vinicolo, un vitivinicolo, un viticultore. E abbiamo perso una causa e non possiamo più chiamare Tokaj il nostro vino. Ma non è colpa dell'Europa, è colpa nostra. Perché siamo stati sempre piuttosto stupidi nei confronti dell'Europa. Siamo stupidi nei confronti anche del nostro governo e di conseguenza abbiamo avuto governi più che mediocri e li paghiamo queste conseguenze. Ma capito che evocare la sovranità non è proprio che abbia molto. Una delle particolarità della lezione del pomeriggio di martedì è essere senza pausa, in modo da liberarvi da questo tormento voi, ma modestamente in piccola parte anche me, e di non avere un fondo predeterminato. Per esempio, non sono le 5:30, ma io mi sono stufato. Avete domande? Solo una unanime richiesta? Sì.
Qualche anno fa si è parlato dell'invasione italiana per quanto riguarda dei prodotti contraffatti che vengono dall'estero, ad esempio si è parlato del riso che viene dalla Thailandia, del pomodoro che viene dalla Cina, delle arance che vengono dal Marocco. Cioè, perché questo? Perché avviene questo quando abbiamo dei prodotti che, oltretutto vorrei anche precisare che sono protetti dal marchio IGP, l'Istituzione Geografica Protetta, riconosciuti a livello europeo. Cioè, l'Europa che cosa fa per impedire queste invasioni e per far sì che noi non possiamo esportare verso l'Europa e la Spagna?
No, non è così. Non è così. Allora, il problema dei prodotti è un problema molto specifico dei singoli settori. Lei fa l'esempio dell'IGP, un altro possono essere i DOC, i DOCG, eccetera. Diciamo che nella logica del mercato europeo, ma poi vedremo avanti come si è prodotta questa logica, le merci che sono prodotte in Europa hanno la possibilità di circolare liberamente in Europa, purché rispondano ad alcune caratteristiche che sono poi riportate di solito nella parte scritta dei prodotti. E questa è un po' una rivoluzione. E chi ha l'IGP, che sono prodotti garantiti nella loro origine, può essere prodotto, commercializzato ovunque come IGP e nessuno può utilizzare quella dicitura. Per esempio, la piadina romagnola ha un IGP e uno dice, ma acqua e farina la puoi fare anche a casa? No, la piadina romagnola è un prodotto tipico che può essere prodotto solo lì, a Ferrara non può essere prodotto da Pianina Romagnola. Sono regole commerciali molto complicate, vi racconterò come si è sviluppata questa logica, e questo non spiega ancora l'invasione dei cosiddetti prodotti cinesi. Allora, i prodotti cinesi sono prodotti che vengono commercializzati in Europa per accordi commerciali, non possono essere commercializzati se non rispondono alle caratteristiche europee. Per esempio, tutti i prodotti elettrici, elettronici, larga parte prodotti in Cina, Taiwan, Vietnam e così via, devono avere un bollino euro. Certo. Senza quel bollino è un illecito commercializzarlo. Capisce? Per cui è un mercato libero ma molto regolamentato.
Anche adesso contrattano pure quel bollino.
Certo che se uno fa il Chianti e ci mette dentro polverine non è colpa di nulla, quello è una truffa, quello è un reato. Allora c'è ciò che è reato e ciò che non è reato, nel ciò che non è reato ci sono degli illeciti commerciali, però insomma va bene, ci vediamo domani mattina e cominciamo il primo modulo.